Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a condividere con voi questi temi che in fondo stanno a cuore un po' a tutti, il tema della crisi, il tema della contemporaneità. E come diceva Irma, io procederò appunto in questo modo, con due incontri un pochettino diversi l'uno dall'altro, secondo quello che mi è stato anche suggerito e richiesto. Quindi questa mattina l'idea è di soffermarsi su un testo biblico, tra l'altro neppure un testo semplice, perché al di là di questa espressione poi tanto bella, affascinante, sentinella che punta la notte, quando uno poi cerca di scavare il testo è una specie di labirinto in cui sono più i punti oscuri che quelli luminosi, però insomma i testi oscuri a volte ci portano per strade per le quali non vorremmo andare, e questo è il loro vantaggio, cioè che non siamo noi a guidarli, almeno così penso, ma sono loro che ci spingono a comprendere qualcosa in più di quello che già crediamo di sapere. Invece oggi pomeriggio, prendendo spunto da questo mio libro, ma mi sembra in perfetta continuità con il vostro tema, cercheremo di analizzare la crisi in alcuni suoi aspetti e cercando di leggerla poi anche in uno sguardo cristiano, cioè al di là di fare la solita analisi o una delle tante analisi che si possono fare della crisi, noi in quanto cristiani come ci possiamo porre di fronte alla crisi. Vi dirò un po' quello che io penso, che mi piacerebbe poi condividere con voi. Quindi questa mattina ci soffermiamo un po' su questo testo che troviamo nel capitolo 21 di Isaia ai versetti 11-12. E vi propongo innanzitutto di leggerlo nella traduzione che abbiamo qui davanti. Oracolo su Duma, mi gridano da Seir. Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde: viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. Questo è il nostro testo enigmatico, che presenta un mucchio di problemi testuali e di interpretazione, e se si fa una scorsa delle interpretazioni che sono state date in questo testo, ci si rende conto come è stato davvero trattato in maniera diversissima da chi lo vede un semplice esercizio retorico, il caso di Rabin, a chi vi vede un intreccio di temi mitologici mesopotamici, il caso di Geyer, a chi vi vede un palinsesto di testi scritti e riscritti, il caso di Childs. Noi ovviamente non ci addentreremo in questi percorsi di lettura, non è questo che mi interessa fare, né verificare la plausibilità di ciascuna di queste interpretazioni, ma quello che vi propongo è molto più semplice. Potrebbe anche sembrare banalizzante, ma penso che non lo sia, perché sarà un tentativo di passare in rassegna le singole affermazioni che troviamo in questo testo e leggere alla luce della nostra situazione, alla luce del contesto nel quale noi viviamo, dal quale noi ci poniamo. Vorrei però cominciare almeno all'inizio a dare qualche elemento di contestualizzazione di questo testo, di inquadramento all'interno del libro di Isaia, molto brevemente. Dunque ci troviamo nella prima parte del libro di Isaia, che comprende i capitoli 1 a 39, il cosiddetto primo Isaia, cioè quella parte di testo in cui si può credere che buona parte degli oracoli vengano da questo profeta di nome Isaia, vissuto nell'ottavo secolo. Dico buona parte perché poi sappiamo che già all'interno dei capitoli 1 a 39 ci sono delle sezioni che devono essere più tardive per una serie di elementi. In particolare questo testo si colloca all'interno di una sezione che è scandita da 9 ripetizioni di un termine sul quale poi ritornerò, che noi traduciamo con oracolo, ma ci ritornerò perché la traduzione è importante di questo testo, il termine massà. Quindi per 9 volte si ripete questa parola, che introduce dunque 9 oracoli, 9 sezioni. Il nostro è uno dei 9. Questa sezione comprende i capitoli 13 a 23. A prima vista sembrerebbero delle maledizioni, cioè delle parole dette contro i popoli che circondano Israele, In realtà, ben guardare, non sono delle maledizioni o delle parole contro i popoli, ma delle parole dette sui popoli, ma per Israele. In questo direi che siamo in una sorta di testi di genere letterario tipico della scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, in cui un testo che sembra di benedizione in realtà è di esortazione alla conversione. In questa luce che possiamo leggere molti di quei testi che un po' ci danno fastidio perché sembrano annunciare catastrofi e distruzioni, ma ovviamente l'obiettivo non è quello di decretare la fine, ma di sperare un inizio, cioè di smuovere a un inizio, a una ripresa, ad una rinascita. E queste parole dette sulle nazioni in realtà vorrebbero essere degli inviti alla conversione rivolti a chi? A chi ascolta, perché questi testi non li ascoltavano le nazioni, li ascoltava Israele, e dunque a Israele che è indirizzato il messaggio, ovviamente. Stringendo ancora di più la nostra visuale al solo capitolo 21, quello nel quale si trova il nostro testo, notiamo la presenza di tre oracoli, quindi all'interno dei nove, tre che sembrano costituire un'unità coerente. Il primo, che troviamo ai versetti 1 a 10, indirizzato al deserto e al mare, oracolo sul deserto e sul mare, dove si parla di una distruzione causata da un'invasione nemica e quindi dell'invito a reagire e soprattutto a mettere guardie e sentinelle. Sottolineo questo passaggio perché evidentemente riecheggia il nostro testo. Al versetto 6: poiché così mi ha detto il Signore, va, metti una sentinella, amzafe, dice il testo, un termine ebraico che indica un tipo di sentinella. E poi ancora al versetto 8: la vedetta ha gridato al posto di osservazione, Signore, io sto lungo il giorno e lungo la notte. Poi abbiamo il secondo oracolo, che è quello che abbiamo ascoltato, dunque quello che ci interessa, quello su Duma, versetti 11-12, sul quale poi ritornerò, e infine i versetti 13-17, ancora un oracolo, questa volta sulla steppa. Notate, il primo è sul mare, sul deserto, poi questo Duma, sul quale ritornerò, e poi la steppa. Quindi ci sarebbe in mezzo un luogo geografico, così potrebbe sembrare, e all'inizio e alla fine invece due luoghi che non sono geografici. Un elemento che accomuna questi tre testi, tra i vari che si possono richiamare, è quello della notte. E questo mi sembra importante perché poi è il tema centrale del nostro oracolo. La notte è il tempo in cui opera la vedetta nel primo oracolo. Si dice che sta lì e vigila nella notte. La notte è il tempo sul quale si interroga la sentinella del nostro testo, sentinella a che punto è la notte o quanto manca della notte, poi vedremo come tradurre quel testo. E la notte è anche il tempo in cui si chiede di portare soccorso ai fuggiaschi nell'ultimo oracolo. Lì è questione di fuggiaschi che abbandonano la battaglia perché sono stati sconfitti e si chiede al popolo di soccorrerli anche lì nella notte. Quindi una notte come tempo di veglia per evitare l'attacco, una notte come tempo di stasi, direi tempo che non passa e sul quale ci si interroga, una notte come tempo di soccorso, soccorrere chi ormai è stato sconfitto. I tre oracoli hanno questo riferimento costante al tempo della notte, quindi l'orizzonte di questa unità è questo. Infine, un'ultima considerazione sulla datazione di questo capitolo ci potrebbe aiutare a capire in che contesto storico siamo, evidentemente. E qui, come per molte cose di questo testo, c'è grande disparità di opinioni, perché c'è chi lo colloca nell'VIII secolo, dunque all'epoca del primo Isaia, ma le ipotesi, e dunque durante il periodo assiro, che culminerà nell'assedio di Gerusalemme del 701 a.C., ma c'è anche chi lo mette nel VI secolo, cioè verso la fine dell'esilio babilonese, oppure nel primo post-esilio. Anche qui io mi evidentemente non mi avventuro nella valutazione del sangue, non interessa a noi, però c'è un elemento che accomuna queste proposte di datazione e che questo a noi invece interessa, e cioè che l'orizzonte è quello di un tempo di occupazione o di minacciata occupazione, cioè siamo in un tempo in cui effettivamente c'è un potere straniero che incombe sul popolo e che ne limita la libertà. Questa è la notte, insomma. Veniamo allora al testo, che è quello che forse a noi più interessa, cercando di ripercorrere queste poche espressioni di cui si compone e di scavarne un po' le sfumature possibili che ci pongono davanti agli occhi. Innanzitutto il titolo, quell'oracolo su Duma, dice il testo. Problemi di interpretazione cominciano già qui. Testo ebraico dice Massa Duma. Massa, che è il termine reso con oracolo, qui come negli altri casi, vi dicevo che è tutta la sezione scandita da questo testo, da questo termine, noi lo traduciamo ormai con oracolo, ma in realtà porta in sé il significato primario di peso, di carico, di fardello, di gravame, potremmo dire. Chouraqui, quella traduzione francese molto discussa ma anche molto suggestiva, traduce charge sur Dumas, la charge, cioè il carico. La radice deriva a un significato di sostenere, elevare, ma anche imporre. Il latino infatti traduce con onus, quindi peso, e la 70 invece qui comincia a stupirci. Ogni tanto farò riferimento alla traduzione greca dei 70, non è sfoggio di lingua, ma insomma a volte le traduzioni ci aiutano a vedere il testo da un'altra angolatura e questo può fecondare la nostra comprensione. La 70, cioè la traduzione greca, dice orama, visione. Invece il Targum, cioè la traduzione aramaica del testo, dice discorso del calice di maledizione da far bere a Duma. Qui abbiamo già tutta una interpretazione del testo. Discorso del calice di maledizione. Quindi abbiamo peso, visione, calice di maledizione. Pensate come un termine può prestarsi un ventaglio di interpretazioni così ampio. Ma non solo il primo termine, anche il secondo è un termine molto complesso e discusso, perché da una parte potrebbe indicare un luogo geografico, come è di fatti quello che suggerisce la nostra traduzione mettendolo come nome proprio, Duma. La 70 di fatti lo traduce con Idumea, quindi interpretando il termine come un riferimento geografico a Edom o all'Idumea. E noi conosciamo anche un luogo nel nord dell'Arabia, però non nell'Idumea, un oasi con questo nome, che tra l'altro è menzionato anche in Genesi 25:14, dove tra l'altro, fatto curiosissimo, si parla di Duma e di Massa, cioè la stessa coppia che abbiamo qui. Qui abbiamo Duma come nome proprio e Massa come oracolo, lì abbiamo Duma e Massa come due luoghi. Si aveva fatto uno studio su questo argomento, ma lasciamo perdere. Però il termine, oltre che indicare un luogo geografico probabile, può indicare anche un significato molto suggestivo, cioè silenzio. La parola Duma può significare anche silenzio. E visto che l'oracolo precedente e l'oracolo successivo, come abbiamo visto, a differenza degli altri, non si riferiscono a un luogo geografico, ma potremmo dire a un luogo ideale, il mare, il deserto, la steppa. La suggestione che qui non ci sia un luogo geografico, ma che ci sia un luogo ideale, è forte. Allora, che cosa potremmo avere? Un oracolo parola da parte di Dio, oppure una visione che porta in sé il segno del peso o del calice da bere, secondo il Targum, e questo relativo a un luogo detto silenzio. Una traduzione suggestiva di questo titolo, che vi lancio lì e che sottopongo al vostro vaglio, potrebbe essere questo: peso del silenzio, oppure peso portato in silenzio. Se poi volessimo anche recuperare la suggestione dei 70, cioè della versione greca, potremmo rendere così: peso della visione del silenzio. Queste suggestioni potrebbero sembrare solo giochi di parole, lo so bene, ma il testo successivo, cioè il contenuto, che siamo solo al titolo qui, il contenuto dell'oracolo ci farà capire che non sono suggestioni così per giocare sulle parole, ma che possono avere una coerenza con il testo. È chiaro che si tratta di una profezia, si tratta di un oracolo, non si discute, ma la profezia ci appare fin da subito con una coloritura particolare, ed è quella del peso. E questo secondo me è un elemento interessante. Per il profeta, e prima ancora per Dio stesso, l'oracolo è un peso. Se così non fosse, quel profeta sarebbe solo un impostore. Non è profeta colui che non sente il peso delle parole che Dio gli ha affidato per il popolo. Quindi quella interpretazione di un oracolo come peso mi sembra particolarmente importante da recuperare. Chi è il profeta? Il profeta non è uno che sputa parole da parte di Dio, non è un giudice a cuor leggero. Il profeta è uno che porta il peso di quello che dice, che trasmette pesi, ma portandoli. Sentite dietro subito la parola di Gesù, che se la piglia con gli scribi e i farisei, che dice: legate pesanti fardelli e li imponete sulle spalle della gente, ma voi non li toccate neppure con un dito. Sono i falsi profeti, sono i falsi maestri, quelli che non toccano il peso neppure con un dito. Il profeta è uno che porta il peso, che è gravato dal peso, e questo lo autorizza a trasmettere quella parola. Se non sentite il peso, non siete profeti. La profezia non è mai una parola liberatoria. Liberatoria nel senso che una volta che uno l'ha detta si sente meglio. Il profeta, dopo aver detto la parola, si sente peggio, non si sente meglio. Sente che quel peso lo porta anche lui sulle proprie spalle. Il profeta soffre per il male che vede. Peso di visione, orama in greco. Che vede provocare un male, che vede ripetersi. È per questo che dice una parola, quasi in un ciclo ineluttabile. In fondo il profeta chi è? Colui che sa discernere in quello che ha sotto gli occhi un male che si perpetua, un male che sembra ineluttabile, un male che non sembra finire, che è un po' la nostra sensazione, direi. Ciò che più ci fa soffrire non è il male inedito, ma il male già visto, almeno a me, quello che più crea repulsione, quello che più crea sofferenza e anche ribellione, non è quando vedo un qualcosa di nuovo, come se qualcosa di nuovo ci fosse, per parlare con Coele, ma quel male che vedi ripetersi, che sai già che quella scelta porterà a quella caduta, porterà a quel male, e vedi che nonostante la sperimentazione già fatta continuiamo a cadere negli stessi errori. Pensiamo alle guerre che continuano a insanguinare il globo dopo tante volte che abbiamo detto mai più. Non è la guerra in quanto tale, ma è quella incapacità di memoria che più ci fa male. Ed è quello che più fa soffrire il profeta. Ma poi vi è quel secondo termine cui è unito il primo. Oracolo, visione, peso, suduma, oppure del silenzio, come diceva. E come interpretare questa seconda espressione, se non la prendiamo nel senso geografico? Sarebbero possibili varie letture, io mi limito solo ad una. Un tratto che emerge evidente dal nostro brano è che non succede nulla. Questo brano è un brano di grande immobilità, mentre l'oracolo precedente e successivo sono oracoli di azione, cioè che descrivono azioni, questo centrale invece non ha nulla che accade, che sembra accadere. Sembra esserci una lunga notte che non accenna a passare. E di qui la domanda, quanto dura? Allora potremmo comprendere quel silenzio in questa luce. Si tratta di un peso portato nel silenzio, cioè di un tempo di attesa, quando nulla sembra accadere, quando è notte ed è una notte fitta in cui, di cui non si può che attendere la fine. Già questo titolo colloca il ministero del nostro profeta: portare il peso di ciò che annuncia, portare anche il peso del silenzio che il tempo presente gli impone. Sono dei momenti in cui non si può che tacere. E questo sembra essere il tempo del nostro profeta. Attenzione, silenzio che non è inattività, è un altro genere di attività. Ci sono dei momenti della storia civile, ecclesiale, personale, comunitaria, in cui l'eroe è colui che porta il peso nel silenzio. L'eroe non è quello che esce all'esterno, ma l'eroe è quello che sta, oppure che porta il peso del silenzio, cioè di un mondo intorno a sé che sembra assolutamente insensibile e silenzioso, cioè di quel silenzio scandaloso che osserva. E allora un primo tratto dell'atteggiamento richiestoci nel nostro tempo, che possiamo trarre da questo titolo, alla fine di ogni breve capitoletto trarremo fuori un tratto. Ecco, il primo tratto che mi sembra di poter cogliere da questo testo come suggestione, da questo titolo, è dell'uomo che siamo, forse delle donne che siamo chiamati ad essere, portare il peso, sopportare il silenzio. Continuando nel testo, mi gridano da Seir, sentinella. Il profeta continua a mantenere una funzione pubblica, tuttavia, anche se è un tempo di silenzio o di inattività. Egli porta un peso, ma nello stesso tempo ha da rispondere a chi lo interpella, anzi a chi grida, dice il testo. Una voce, mi gridano da Seir. Mi gridano da Seir, sentinella. E allora egli come è presentato? È presentato come un orecchio attento. Egli deve avere un orecchio attento, deve saper cogliere il grido che sale dall'umanità sofferente. Il fatto che il suo oracolo è un oracolo silenzioso non lo esime dal prestare orecchio a quello che accade. Non è un dispensatore di parole di Dio il profeta, ma innanzitutto è un orecchio attento al grido degli uomini. A mio avviso, troppo spesso noi confondiamo il profeta con l'oracolo pagano. Gli oracoli pagani, permettetemi l'immagine, avevano tutte e due le orecchie presso Dio e la bocca presso gli uomini. Avevano da proferire un qualcosa che discernevano al di là della realtà umana. Non è questo il profeta cristiano e ebraico. Il profeta cristiano e il profeta ebraico è quello che ha, potremmo dire, un orecchio volto verso il cielo, un orecchio volto verso la terra. E anche la sua bocca deve funzionare in due direzioni. Deve essere bocca che sa parlare agli uomini, ma deve essere anche bocca, e quante volte lo vediamo nell'Antico Testamento, che grida verso Dio. Da questo punto di vista c'è una differenza radicale tra il profeta giudaico-cristiano e l'oracolo pagano. Noi troppo spesso dei nostri profeti abbiamo fatto degli oracoli che hanno solo delle parole da comunicare da podi inaccessibili e che non sanno raccogliere il grido dell'umanità. Il profeta è uno che sa raccogliere tutto. Qui la prima cosa che fa questa sentinella è che capta un grido che sale dal popolo, che viene da Seir. Più il popolo è lontano, alienato, ribelle, più il profeta deve saper cogliere il suo grido. Il grido di chi, mentre si esprime a volte anche in modo disarticolato. Il peccato è un grido che il profeta deve saper cogliere. Chiede, interroga il profeta e tramite lui Dio. Se sapessimo leggere i peccati degli uomini come gridi rivolti a Dio. I peccati degli uomini sono i nostri peccati. Ogni peccato è una parola detta a Dio. Non è negazione della relazione con Dio. L'identificazione della sentinella di cui si parla nel testo con il profeta non è chiara, ma è la più seguita dagli interpreti. Cioè questa sentinella, secondo la maggior parte degli interpreti, è Isaia, è il profeta. Altre interpretazioni è un'altra figura di cui non si specificano i connotati, oppure Dio stesso. C'è anche una lettura, tra l'altro abbastanza tradizionale, che troviamo già in Rashi, un commentatore ebraico medievale, il quale dice che questa sentinella è Dio stesso. Ma certamente l'ipotesi più accreditata è quella che sia il profeta stesso. L'idea che sia Dio è perché spesso nell'Antico Testamento ci sono dei testi in cui Dio è chiamato sentinella, pensate al famoso Salmo 121, oppure tutte le volte che il verbo, la stessa radice da cui la sentinella, cioè il verbo shamar, è attribuito a Dio, cioè Dio è il custode, Dio che svolge questa opera di custode. Il profeta come sentinella, dunque. In questo capitolo Isaia ha già utilizzato due termini diversi per indicare qualcosa di analogo alla sentinella, al capitolo 6 e al capitolo 8, quei due passi cui ho prima accennato. Qui ne utilizza un terzo di termine, ancora diverso, che ha appunto una connotazione particolare. Il termine ebraico qui utilizzato è shomer, dalla radice shamar, che significa certamente sorvegliare, vigilare, fare la guardia, osservare, ma che ha come primo significato quello di custodire. È anche il verbo che si utilizza per parlare dell'osservanza dei comandamenti o della custodia dei comandamenti. Anche lì c'è questa diversa interpretazione. Per noi è molto diverso custodire o osservare. In ebraico invece è lo stesso termine. E forse la traduzione migliore che dovremmo utilizzare anche in quei casi è quella di custodire, il comandamento più che osservarlo come la clausola di un contratto è qualcosa da custodire presso di sé come uno strumento di vita, è tutto un altro approccio in fondo alla legge. La scelta di questo termine shomer non è casuale, evidentemente. Il profeta è quello che veglia nella notte mentre gli altri dormono, la sentinella, è quello che vede più lontano, quindi quello che sta in un punto di osservazione, che vede ciò che si profila all'orizzonte, quindi che lo vede prima degli altri, è quello che dà il segnale di allarme in caso di pericolo, quindi che chiama l'adunanza, ma tutto questo insieme al significato fondamentale del termine che è custode. La sentinella è innanzitutto custode del popolo, come Dio è custode del popolo. Anche questa sfumatura è preziosa. Troppo spesso la funzione profetica o di guida rischia di ridursi al ministero di condanna, in cui nulla importa degli uomini e l'unica preoccupazione è l'affermazione dei principi. Il vero profeta si adopera per custodire, direi, e non per distruggere, per incoraggiare a vivere, non per togliere la speranza. Anche qui quante volte il profeta è ridotto a profeta di sventura, il quale, collocandosi in uno spazio, direi, quasi avulso dalla realtà, emette giudizi che sono di distruzione. Il profeta è colui che ha il compito di custodire, ha il compito di preservare, ha il compito, potremmo dire, di sperare che tutto possa essere salvato. Anche quando le sue parole si fanno dure, devono sapersi far cogliere nella loro natura di parole dette per l'altro e non contro l'altro. La durezza delle parole che il profeta dice non è molto spesso in quello che dicono, ma in come lo dicono. Quante volte la scrittura, anche le esigenze della scrittura, noi le abbiamo comunicate non facendole percepire in questa dimensione di parola a servizio dell'uomo, ma di parola contro l'uomo. Pensate alla grande opposizione che Gesù pone nella sua discussione sul sabato, tra un sabato vissuto per l'uomo e un uomo invece che vive per il sabato. Un medesimo comandamento, un medesimo precetto che può essere vissuto secondo due prospettive diverse. Il problema è sempre la prospettiva. È la prospettiva che genera un approccio di vita, un approccio di morte. Quella norma è comunicata in modo che l'altro comprende che è per la sua vita, oppure la percepisce come una parola che è per la sua limitazione e distruzione. E in questo la comunicazione ha un ruolo fondamentale. Ecco, qui il profeta ha da far comprendere che egli è custode, innanzitutto. Custode di vita, custode di esistenza, custode di comunione, custode di ogni frammento della realtà. E allora un secondo tratto, saper ascoltare ogni grido, farsi custodi della speranza di ciascuno. Custodi della speranza. Non solo saperla comunicare, ma saper custodire quei germi di speranza che emergono dal mondo in cui viviamo. Ne parleremo un po' oggi pomeriggio, forse in maniera più approfondita, ma anche in un momento di crisi, l'uomo disperatamente spera, non può che sperare, e la funzione del profeta non è quella di ammazzare questi germi, ma di coltivarli. Invece spesso noi li ammazziamo perché non ci sembrano sufficientemente puri per essere degni di essere allevati e fatti crescere. Questo è un problema, non è il ruolo del profeta. Non è il ruolo del profeta. Il profeta ode un grido, il grido dell'umanità da Seir, ed è custode lì, a custodire quel grido. Cosa gli gridano? Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? Un'altra espressione di questo testo, ancora più problematica delle altre, e i problemi di interpretazione continueranno fino all'ultima sillaba. Il testo ebraico dice esattamente ma millaila, ma millaila. Testo enigmatico che ha dato adito a tante interpretazioni, cominciando da quella suggestiva di Girolamo che nella Vulgata traduce quid de nocte. Quid, bellissima espressione che evidentemente non risolve il problema. La 70, qui la lascio da parte perché addirittura un altro testo sul quale è meglio non incamminarsi, sembra che avesse sotto proprio un altro apparato consonantico ebraico che compone in maniera diversa e va per altre strade. Ma vi elenco quattro possibilità di traduzione e poi andremo per un tentativo di commento. Una prima traduzione che è stata proposta è quanto resta e quanto manca della notte, la traduzione potremmo dire più comune. Il problema qui è il tempo, cioè la durata della notte. Chi grida vuol sapere quanto abbiamo ancora di notte, quando finirà, quando passerà il momento. Seconda interpretazione, che in qualche misura sembra riprendere la suggestione di Girolamo per risolverlo un pochettino, di che cosa è fatta la notte. Ma letteralmente vuol dire cose, per quello che si apre a tutto. Ma, millaila, cosa, letteralmente cosa, mi, ciò che rimane di min, da, ex, e laila, notte. Quindi letteralmente sarebbe cosa dalla notte. Allora a partire da lì tutto è possibile. Quindi seconda interpretazione, di che cosa è fatta la notte? Cioè qui il problema è l'origine, la consistenza, potremmo dire da dove viene questa notte? Quando è nata? Sembra quasi uno che chiede, ma non ce ne siamo accorti. Quando è cominciata questa notte? Anche questa è una traduzione suggestiva. Quindi non quando finisce, ma da dove viene, che natura ha, di che cosa è impastata. Altra interpretazione possibile è che cosa hai da dirci della notte? Ma, millaila, cosa hai da dirci di questa notte? Qui è molto più diretta al profeta. è la richiesta della che il profeta comunichi la sua esperienza della notte. Tu che ne sai? Tu che ci parli della notte, ma tu che ne sai? Che esperienza hai fatto della notte? E ancora quella proposta da Shuraki, che ne è della notte? Lui traduce con Etil de la nuit, che ne è della notte, questo è molto più vaga, che ne è, potrebbe significare quasi dare il senso che sia già finita, e dice ma che fine ha fatto? Ma anche lui rimane molto vago e sufficientemente intelligente come Girolamo per non risolvere la questione. Le differenze possono apparire di poca importanza, ma non è così, e comunque sono utili per arricchire la nostra prospettiva. Una traduzione che a me sembra rispettare le varie interpretazioni e che mi sembra poi confermata dal seguito sarebbe questa: cosa avviene dalla notte? Questo secondo me è il significato più plausibile, che forse, se ci pensiamo bene, è l'unica domanda legittima che noi possiamo porci in ogni situazione del genere, cioè in ogni situazione di notte o di crisi. Che cosa avviene dalla notte? Attenzione, non nonostante la notte, ma dalla notte, perché quella notte è capace di produrre qualcosa, e questo è importante. Le situazioni positive possono creare anche delle situazioni, le situazioni negative possono creare delle situazioni positive, possono essere, come dire, un luogo in cui qualcosa matura. Non sta a noi indagare l'origine e la durata delle notti, delle crisi, non ne abbiamo gli strumenti, ci dobbiamo provare, ma senza farci troppe illusioni. Forse noi lanamente riusciremo davvero a discernere dove un qualcosa, un processo è cominciato. Ma è necessario chiedersi, bisogna chiedersi anche le cause certamente, ma è necessario chiedersi innanzitutto che cosa possono produrre. Questa è la domanda, potrei dire, che è all'altezza degli esseri umani. Perché la notte non è sterile, può essere tragica, ma non è mai sterile. Normalmente è tragica. Mi viene in mente quel bellissimo testo di Doug Hammarskjöld che ragiona e vede, una specie di poesia nel suo diario, il disfarsi dei ghiacciai della Lapponia, e dice: ecco, comincia il grande inno del disfacimento. Non un inno al di là del disfacimento, non un inno nonostante il disfacimento, ma quel disfacimento è un inno. Cioè, al di là del tratto poetico di Doug Hammarskjöld, la possibilità che quel disfacimento porti in sé un inno, un qualcosa che l'uomo è chiamato a cogliere. In questa linea interpreta il testo anche il Talmud, Yerushalmi, quindi la tradizione ebraica, dove a Isaia, la sentinella, viene rivolta questa parola, che traduce il nostro testo in questo modo. Dice: Isaia, nostro maestro, che cosa guadagneremo da questa notte? È il modo di interpretare del Talmud. Che cosa guadagneremo? Ecco, questa è una domanda legittima. Ma Millaina, che ce ne verrà? Cosa viene dalla notte, questa notte in cui ci troviamo a livello sociale e ecclesiale? Che cosa può produrre? Lasciamo perdere per un attimo le analisi retrospettive e affrontiamo l'istante attuale. Guardiamolo in faccia e chiediamoci di che cosa è capace. Il poco che abbiamo, di che cosa è capace? Questo tempo così variamente valutato, chi è davvero? Cosa porta con sé? Di che cosa è capace? Che cosa può produrre? Mi viene in mente ancora una volta un parallelo con Gesù. Avete presente quella scena in cui si presentano da Gesù alcuni per interrogarlo su dei fatti di cronaca? Pilato aveva ucciso dei Galilei, aveva mescolato il sangue con quello dei sacrifici, poi era caduta una torre e aveva ammazzato 18 persone. E vanno da Gesù e gli raccontano. Gesù capisce subito che vogliono sapere il perché, vogliono sapere l'origine. Hanno peccato tutto il problema del rapporto tra peccato e male. E Gesù ha una risposta straordinaria, perché dice: convertitevi, se no perirete tutti allo stesso modo. E qui non vuol dire che quella roba lì è accaduta perché loro hanno peccato, ma sta dicendo: ciò che a voi spetta è la reazione nella vostra vita ora. Ciò che sta nelle vostre mani è il vostro presente e il vostro futuro. E da quella situazione di tragedia, che cosa potete trarre voi? Una sola domanda: io oggi che cosa ho da fare? Sembra non avere relazione con la domanda posta, invece la relazione ce l'ha. Quid de nocte? Gesù non si sofferma sulle responsabilità di chi è morto, ma gli interessa la responsabilità di chi vive. Noi molto spesso ci preoccupiamo delle responsabilità di chi è morto, perdendo di vista che invece c'è una responsabilità molto più urgente e molto più scottante, che è la nostra, che è quella presente. Se non vi convertirete, il vostro futuro è nelle vostre mani, dice Gesù. Allora, un terzo tratto dell'uomo che siamo chiamati a diventare: interrogarci sulle potenzialità della crisi. Quid de nocte? Che cosa può portarci? Versetto 12, abbiamo la risposta. La sentinella risponde: viene il mattino e anche la notte. Eccola la risposta, meglio la prima parte della risposta del profeta. Inizia con il verbo venire, e è questo che mi abilita a dire che la traduzione che io vi proponevo è forse la più plausibile: cosa avviene dalla notte? Perché poi la risposta del profeta è, e qui il verbo è esplicitato, venire, verbo atà, viene. Il testo dice atà boker vegam laila. Letteralmente dovremmo tradurre è venuta, perché al passato atà boker, il mattino, e anche la notte. E c'è quell'anche che ci dà un po' fastidio, cercheremo di capire quello che vuol dire. Anche qui ci sono non pochi problemi di interpretazione. Il testo ebraico innanzitutto comincia con quel perfetto, quindi un passato, è venuta il mattino. Siccome è venuto, e qui questi stanno interrogando sulla notte, vuol dire che il mattino non c'è. Dov'è che è venuto? Allora, in grammatica si può spiegare di tutto, e anche questo, cioè una specie di passato con valore di presente, questo se ne trova in ebraico, quindi non farebbe nessun problema. Ma ancora più importanti sono le differenze di interpretazione del resto. Anche qui vi elenco qualche possibilità. Una prima è giunto il mattino e la notte è compiuta. Cioè, è giunto il mattino e la notte è finita, dove evidentemente si aggiunge al testo qualcosa che non c'è. Cioè, il testo dice, è venuto il mattino e anche la notte. Quell'anche, insomma, girato al punto da dire che la notte è finita, mi sembra un po' esagerato. Quindi qui si annuncia la fine della crisi e l'inizio di una nuova era. Una seconda possibilità: viene il mattino, ma ci sarà ancora una notte. Una speranza, ma con un orizzonte di nuova crisi. E all'incirca quello che intende Shuraki con la sua traduzione, il akosh le matin e la niossi. Quindi si avvicina il mattino e anche la notte. Se dovesse venire il mattino, altra traduzione, resterà pur sempre notte. Questo è Lutero, che ha una visione pessimista. Se dovesse venire il mattino, la malaugurata ipotesi che venisse il mattino, però sarà notte. Quindi preparatevi a tenere accese le luci. La tradizione giudaica invece fornisce un'interpretazione retributiva. Il Targum Yonatan spiega così questo passo: dice c'è una ricompensa per i giusti e c'è una punizione per i malvagi. Se comprendete, convertitevi, perché potete convertirvi. Cioè la notte e il giorno sono viste come retribuzione, quindi punizione o premio. Quindi viene per chi si è meritato il bene, chi ha fatto il bene, insomma avrà il premio, e gli altri invece avranno la punizione. Che cosa produce la notte? Era stata la domanda. Cerchiamo noi adesso di vedere come questo testo può armonizzarsi con questa domanda. Cioè che cosa possiamo attenderci, avevamo detto. C'è il mattino, la luce, c'è il ricominciamento. Attenzione, non dice il giorno, no? Non dice che c'è il giorno e la notte. Tra l'altro questo è un po' strano, perché in ebraico la coppia giorno e notte è molto frequente. Qui invece utilizza boker, quindi mattino. Quindi vuol dire che c'è l'inizio del giorno, non è la luce piena, non è il fulgore, non è mezzogiorno, è il germe della luce. Ma poi c'è quella congiunzione forte, e qui è interessante perché il testo ebraico dice semplicemente che c'è il mattino e la notte, ma dice vegam è una congiunzione molto forte, e anche che vuole sottolineare non tanto consequenzialità, ma contemporaneità. Potremmo tradurre con e insieme la notte, e con la notte, e dentro la notte. Dobbiamo attenderci a questo impasto di realtà, senza illusioni infantili, questo ci vuol dire il testo. Il mattino allora possiamo anche intenderlo con un perfetto, è venuto. A Tabor è venuto il mattino, dice ormai, voi non lo vedete ancora, la sentinella è quello che vede sempre più lontano, dice è venuto, cioè è lì alle porte, però è venuto con la notte, non poteva venire senza la notte gli è connaturale, come è connaturale all'esistenza degli uomini. Noi stessi siamo in pasto di mattino e di notte, di luce e di tenebra, di cominciamenti e di cadute. Siamo in un ambiente monastico, ricordo il famoso detto dei padri del deserto, quando un giovane chiese a un anziano cosa fate nel deserto, quello disse cadiamo e ci rialziamo di nuovo. Bella sintesi di spiritualità monastica. Noi invece ce ne troviamo altri. Qual è la vostra spiritualità? La preghiera, il silenzio? No, la spiritualità monastica è questa, forse la spiritualità di ogni cristiano, di ogni uomo. E dobbiamo imparare a custodire questo coacervo di mattino che porta in sé la notte. È inutile farsi illusione. Nessuna miopia sul male del mondo, perché saremo degli irresponsabili. Convertitevi, sennò perirete tutti allo stesso modo. Non fatevi irresponsabili. Sul male che ci circonda abbiamo bisogno di aprire gli occhi. Alla zizzania va dato il suo nome. Eppure, in una parabola che sentiamo spesso scandalosa, almeno tutte le volte che ci sentiamo buon grano, succede che ci sentiamo buon grano, Gesù dice di lasciar crescere insieme, sino alla mietitura, grano e zizzania. È il mondo, è la storia che è questa. E noi che siamo questo. Cosa produce la notte, la storia, la vita? Riprendiamo la domanda. Produce un mattino che volge alla notte, che porta in sé i germi della prossima notte. La crisi fa parte della vita, se vogliamo tradurla in sé in un altro film. Quindi è inutile tutti questi allarmismi, siamo in un momento di crisi, è vero, dobbiamo guardarlo, però neppure immaginare che prima non lo fossimo, forse non lo vedevamo. O forse la crisi era altrove, perché se la crisi è in Centrafrica a noi non interessa, non è crisi dell'umanità. Adesso che il problema si concentra nei nostri portafogli, per ridurre il problema all'economia, è diventato un momento di crisi, perché l'uomo non era in crisi. Oppure viviamo ancora con l'illusione, questa l'avevamo e adesso invece questo che stiamo vivendo ce la sta distruggendo, l'illusione di essere al riparo dagli altri, e poi questo è il problema. Semplicemente adesso quel diaframma che ci proteggeva dalla crisi degli altri è caduto, e quindi la crisi degli altri invade anche noi. Se non lo volevamo capire, adesso siamo costretti a comprenderlo Ma la crisi è sempre un qualcosa che fa parte della dimensione umana. Questo significa anche che in ogni crisi c'è però il risvolto, c'è un germe di vita. Se in ogni mattino c'è anche la prospettiva della notte, vuol dire che in ogni notte c'è il germe del mattino. La notte produce il mattino ha in sé il germe della notte. Ambedue sono da custodire, come suggerisce anche qui una curiosa variante del testo greco dei 70, che dice, anziché la risposta qui della sentinella viene il mattino e poi la notte, nei 70 leggiamo che la sentinella dice custodisco il mattino e la notte, filasso. La sentinella è lì per custodire sia il mattino che la notte, perché tutte e due probabilmente hanno un loro valore. E allora un quarto termine del nostro quarto tratto, del nostro essere uomini e donne del nostro tempo: non drammatizzare le notti, ma saperle leggere nella loro dinamica di vita, imparare a vivere la complessità del tempo senza cedere alla notte, ma imparando a custodire anche ciò che da essa è avvolto. E infine la seconda parte della risposta della sentinella. Qui dice: se volete domandare, domandate, convertitevi e venite. Ancora più oscuro il testo. Il testo ebraico dice: im tavayum vayu shuvu etayu. Ognuno l'ha tradotto anche questo nel modo più diverso. La traduzione più probabile potrebbe essere questa: se volete domandare, domandate, ma tornate di nuovo. Altrimenti detto, domandate pure, ma ciò che importa è che voi continuiate a farlo. È una delle tante, a me sembra la più convincente. Anche qui il testo dei 70 ci sorprende, la traduzione dei greci. Il testo dice: anzitis ziti che paremi iki, con la pronuncia bizantina, come si studiava una volta a scuola, e anzetes zetei kai paremoi oik. Se vuoi chiedere o cercare, per lo zeteo può essere tradotto in due modi, chiedi, cerca, e poi conclude: e abita presso di me. Anche qui in 72 giorni di questo testo. In realtà c'entra con la traduzione che vi davo prima. Probabilmente il traduttore greco ha letto male il testo ebraico, aveva un altro testo, però per un'altra via è arrivato allo stesso punto. L'importante è non smettere di chiedere, avevamo detto. No? Se vuoi domandare domanda, però tornate a farlo. Qui addirittura il testo greco approfondisce, non dice tornate a farlo, ma dice abita presso di me, abita presso colui che interroga, cioè trasferisciti qui, non andartene più nel buio, perché così hai più facilità per continuare a chiedere. L'importante è non smettere di chiedere, vale a dire dimorare presso la sentinella. E qui tocchiamo l'ultimo punto del nostro itinerario, nei meandri del testo di Isaia. L'importanza è continuare a domandare. Vedevamo quanto sia importante la domanda e anche la risposta, benché così enigmatica. Ma ancora di più è non smettere di porre la domanda. La domanda ha un valore importantissimo. Ciò che davvero è deleterio in una vita umana e spirituale è quando si smette di porre le domande. Interrogare significa osare sapere, la famosa espressione di Orazio, ricordate? Osare sapere. Vi leggo un passo di Barbara Spinelli che cita questa e commenta questa espressione oraziana. Dice: il sapere non è qualcosa di naturale per l'uomo. C'è bisogno di ripetere e riprendere in mano incessantemente la stessa domanda. C'è bisogno di tornare, di rivenire, di stancarsi e di stancare. Sapere, voler sapere, non ci è congeniale, ma è un azzardo dell'esistenza, un osare. Infatti Orazio non dice semplicemente sappi, ma osa sapere. Testo che comincia e a metà dell'opera osa sapere, comincia, dimidium facti qui cepit abet, sapere aude, incipit. Alla fine dell'oracolo, penso, il profeta, dopo aver dato una risposta, che sa bene anche lui, è particolarmente enigmatica come lo è per noi, invita a continuare la ricerca, invita ad un cammino di conoscenza che è anche un cammino di responsabilità. La responsabilità del sapere, che nella nostra società è particolarmente a portata di mano, pensiamo ai mezzi di comunicazione di cui ormai disponiamo, e forse anche per questo è particolarmente elusa, perché ci terrorizza. Noi non vorremmo sapere tutto quello che sappiamo, appunto perché ci mette una questione in una dimensione di costante crisi, e noi non vorremmo essere così tanto sollecitati. Ci ritornerò oggi pomeriggio su questo tema. Vorremmo sapere di meno e starcene con la coscienza più tranquilla. La sentinella invece alla fine di questo itinerario ci chiede la responsabilità di fare la nostra parte. Ecco allora un ultimo tratto dell'uomo che siamo chiamati ad essere. Tornare a chiedere. Tenere gli occhi aperti. Non perdere il gusto di vivere da persone responsabili. Forse è l'ultimo tratto di questo oracolo che ci viene consegnato. E per concludere, vorrei tornare per un attimo alla figura della sentinella. Abbiamo visto questa sentinella sempre come qualcuno che ci sta di fronte, qualcuno che noi andiamo ad interrogare. Dicevo che in questo testo, in cui le cose chiare sono poche, vi è anche ambiguità sull'identità della sentinella. Isaia e Dio, un altro personaggio innominato. Ma alla lista potremmo aggiungere un'altra interpretazione che completa il nostro itinerario, vale a dire che sentinella qui è ciascuno di noi, che non è, ciascuno di noi sarà anche interrogato. Ciascuno di noi deve essere colui che interroga e colui che è chiamato a rispondere. Non ci sono sentinelle di professione. Avete mai pensato? Nella Chiesa ci sono tanti ordini, ma non c'è l'ordine profetico. I sacerdoti, i presbiteri, i vescovi, anche i monaci ci siamo creati una nostra, ma non esiste una categoria, una congregazione tipica di che raduni i profeti in maniera istituzionale, perché forse la profezia è ciò che di più, direi, di meno inquadrabile ci sia nella Chiesa, di più spontaneo, ma spontaneo nel senso, direi, profondo del termine, non di improvvisato. C'è chi ne ha il carisma più di altri, ma nessuno è esentato dall'esercizio della profezia. E allora vorrei congedarmi leggendo un testo di Antoine de Saint-Exupéry, in cui il grande scrittore descrive le fatiche della sentinella, proprio ispirandosi a questo testo, e soprattutto la solitudine della sentinella che deve ispirare il modo di stare al mondo di ogni uomo che è chiamato ad essere sentinella e a svolgere questo ruolo. Prima o poi ci capiterà di sentire quello che qui è descritto, e allora mi sembra importante che questo testo ci ricordi che in quel momento saremo in buona compagnia. Ecco il testo. Sentinella, sentinella. E camminando lungo i bastioni del tormento del dubbio proveniente dalle notti calde, e ascoltando i rumori della città quando la città non ti parla, e sorvegliando le dimore degli uomini quando sono solo macchia scura, e respirando il deserto intorno quando non c'è che vuoto, e sforzandosi di amare senza amare, di cercare senza di credere senza credere, di essere fedele quando non sai più a chi devi essere fedele. E allora che prepari in te la luce della sentinella, luce che talvolta ti giungerà come una ricompensa e un dono dell'amore. Si tratta di un testo che non ha bisogno di commento, vorrei solo aggiungere che mi sembra identifichi un tratto particolarmente necessario al momento che stiamo vivendo, che in qualche misura riprende il punto di partenza del nostro itinerario, vale a dire quel peso contenuto nel titolo della nostra pericope. Esprimerei questo tratto con l'espressione fatica della speranza. La speranza richiede fatica, la speranza è un peso da portare. Vi è qui un vero e proprio ministero della sentinella, del credente, dell'uomo, che forse è al cuore di tutto questo testo, che variamente chi interroga e chi è interrogato è portato, è chiamato a portare, portare il peso della speranza. E penso che nel tempo che noi viviamo, come forse in ogni tempo, come diremo oggi, è la responsabilità più importante che è affidata a ogni essere umano.
Grazie.